Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Se siete stati a Grace Church per un certo periodo di tempo, sapete che mi piace veramente tanto quello che faccio. Però forse non sapete che non credo di aver mai provato più gioia di quanta ne stia provando adesso nell'avere il privilegio di predicare Matteo 18 e Romani 6 e 7 allo stesso tempo. Ogni settimana è una sfida, mentre mi preparo, studio, prego e medito. Però le verità che si trovano in queste due sezioni particolari della scrittura sono così profonde, così coinvolgenti, che devo confessarvi che questo è stato per me un periodo di gioia e di benedizione veramente speciale nella mia vita. E ringrazio Dio per ogni nuova avventura, per ogni nuova occasione di aprire la parola. E lo ringrazio anche che, anche a questo punto della mia vita, al di là di quello che potrebbe succedere nel futuro, mi trovo comunque pienamente coinvolto nel processo di scoprire cose nella parola di Dio, mentre attraverso nuovi capitoli e rivedo in nuovo modo capitoli già noti, e sembra quasi che dopo tutti gli anni che sono passati si potrebbe quasi arrivare ad un punto in cui si pensa di aver capito tutto, di aver tutto ben chiaro, ma in realtà non è mai così, perché il Signore continua a dispiegare le ricchezze della sua parola sempre di più. E quindi questo è stato per me un periodo, un tempo veramente meraviglioso. Meraviglioso, spero che sia stato così anche per voi. Ebbene, questo ci porta a Matteo 18 questa mattina e vi incoraggerei ad aprire la vostra Bibbia. Stiamo guardando alla sezione finale di questo capitolo, versetti dal 21 al 35. Ed il titolo che abbiamo dato all'intero capitolo è La somiglianza del credente ai bambini. La somiglianza del credente ai bambini. Il Signore naturalmente raduna i suoi discepoli intorno a sé in una casa a Capernaum e prende un piccolo bambino tra le braccia e, usando quel bambino come illustrazione di una verità spirituale, dice che spiritualmente siamo come bambini piccoli. I discepoli lo erano e lo siamo anche noi. E come bambini ci sono alcune cose che dobbiamo comprendere. Prima di tutto che entriamo nel regno come bambini, poi dobbiamo essere protetti come bambini, dobbiamo essere curati come bambini, dobbiamo essere disciplinati come bambini. E poi nel nostro testo, versetti dal 21 al 35, dobbiamo essere perdonati come bambini, proprio come i bambini hanno bisogno di un perdono frequente, così anche noi. E proprio come in una famiglia si è molto inclini a perdonare le mancanze di un bambino a causa della sua giovane età o della sua ignoranza, così anche voi dovete perdonarvi gli uni gli altri nello stesso modo nella famiglia di Dio. Quindi stiamo imparando riguardo al perdono, stiamo imparando l'importanza di perdonarci a vicenda, di non trattenere vendetta o rancore, di liberarci dalla schiavitù di queste cose affinché possiamo perdonare così come siamo stati perdonati. Ora, siamo entrati in questo argomento abbastanza in dettaglio la volta scorsa e mi auguro che lo Spirito di Dio abbia lasciato abbastanza di quel messaggio nella vostra mente, così che possiate collegarlo abbastanza facilmente a ciò che vedremo oggi. La settimana scorsa abbiamo iniziato con quella che abbiamo chiamato la domanda sul perdono, al versetto 21. Allora Pietro gli si avvicinò e disse: Signore, quante volte mio fratello peccherà contro di me ed io gli perdonerò? Fino a 7 volte? E ricordate che vi ho detto che Pietro stava in qualche modo rifacendosi alla tradizione giudaica, la quale diceva che si perdonava 3 volte e poi basta, e la 4ª volta non si perdonava più. E Pietro, percependo la grandezza del cuore del Signore, la sua generosità, la sua misericordia, la sua tenerezza, la sua benevolenza, la sua grazia, è portato a dire: andiamo molto oltre quello, Signore, tipo fino a 7 volte, ci perdoniamo a vicenda 7 volte? Quella era la domanda sul perdono. L'estensione del perdono, il nostro secondo punto, arriva al versetto 22 nella risposta del Signore. Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa è l'estensione di ciò che il Signore sta dicendo. Come abbiamo visto la settimana scorsa, non c'è alcun limite al vostro perdono, non ci sono confini al perdono, dovete semplicemente continuare a perdonare. Luca dice che se questo pecca contro di noi 7 volte al giorno, dobbiamo perdonarlo. Quindi dobbiamo perdonarci l'un l'altro, più e più e più, e ancora e ancora e ancora, senza fine, senza alcuna limitazione. Dobbiamo essere impegnati nel perdonarci a vicenda. Un perdono che nasce dall'amore, dalla tenerezza, dalla misericordia, dalla grazia, che dovrebbero essere nostre perché comprendiamo quanto Dio ci ha perdonati, giusto? E questo era il significato di Efesini 4:32, che dobbiamo perdonarci a vicenda, così come anche Dio vi ha perdonati in Cristo, come Dio ci perdona continuamente, qualunque sia il nostro peccato, nella sua grazia, così anche noi dobbiamo perdonarci continuamente gli uni gli altri, quando pecchiamo o peccano contro di noi. Abbiamo anche visto l'effetto del perdono la volta scorsa, quel terzo punto del nostro piccolo schema, ed abbiamo detto, guardando Matteo capitolo 6, che l'effetto del perdono è questo, che quando voi perdonate gli altri, sarete anche voi perdonati. Ora è importante che comprendiate il significato di questo. Sapete che il Signore dice in quella preghiera: rimetteci a noi i nostri debiti come anche noi, dice, li abbiamo rimessi ai nostri debitori? E poi dice: se non perdonate gli altri, neppure il Signore, neppure io vi perdonerò? Quando non perdonate, la Bibbia dice che Dio non vi perdona, nel senso relazionale, e quindi c'è questo peccato che crea una barriera tra voi e Dio. E finché quella barriera esiste, accadono due cose. Primo, non sperimenterete la gioia della comunione con Dio, e secondo, sperimenterete la disciplina di Dio. E quindi c'è un effetto che si esercita sul credente in questa questione del perdono. Quindi abbiamo visto la domanda, poi l'estensione del perdono ed anche l'effetto del perdono. Ora guardiamo all'esempio del perdono, e questo è l'ultimo punto, e di fatto occupa il resto del capitolo, e ci vorranno 2 settimane per affrontarlo, perché è un passo piuttosto lungo. È una parabola e vorrei leggervela per cominciare, quindi seguite nel versetto 23, penso che coglierete il messaggio abbastanza facilmente. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servi, ed avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli doveva 10.000 talenti. Ma, poiché non aveva di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con sua moglie e i figli e tutto ciò che aveva, e che il debito fosse pagato. Allora il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo prese per la gola dicendo: paga quello che devi. E il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicò dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Ma egli non volle. Anzi, andò e lo fece mettere in prigione finché non avesse pagato il debito. Quindi, quando i suoi conservi videro ciò che era accaduto, ne furono molto addolorati ed andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo fece chiamare e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come anch'io ho avuto pietà di te? Ed il suo signore, adirato, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto ciò che gli doveva. Così farà anche il Padre mio celeste a voi, se non perdonate di cuore ciascuno al proprio fratello. Allora, questo è un principio molto diretto, molto chiaro, molto evidente. Lo vedremo svilupparsi sia in questo giorno del Signore, sia nel messaggio successivo che sarà fra 2 settimane. C'è una certa durezza in questa parabola. E di fatto c'è una tale severità nell'atteggiamento del re al versetto 34 e nell'applicazione lì al versetto 35 che molte persone hanno studiato questa parabola e sono giunte alla conclusione che non può riferirsi ai cristiani. Perché come potrebbe mai il Signore adirarsi con cristiani e come potrebbe consegnarli agli aguzzini? Come potrebbe farli pagare così? Non può essere applicata ai cristiani, dicono. Bene, lasciate che vi dica fin dall'inizio, così che non restate nel dubbio, che io credo che si applichi a cristiani, e mentre esamineremo la parabola versetto per versetto vi mostrerò in ogni punto pertinente perché credo che sia veramente un riferimento a cristiani. Se non perdonate il prossimo, non sarete perdonati. E se non perdonate il prossimo, non sarete perdonati? Vi metterete quindi nella posizione di sperimentare 2 cose. Non conoscerete la gioia della comunione con il Signore e conoscerete la disciplina del Signore. E non vedo alcun problema nel considerare ciò che accade alla fine di questa parabola come la disciplina che viene sul cristiano che pecca. E lo vedremo andando avanti. Non dovremmo essere sorpresi del fatto che il Signore sia duro, rigoroso, fermo e forte nel trattare con i Suoi, perché questo fa parte del modo in cui li conforma allo standard santo della sua volontà rivelata. Questo non dovrebbe sorprenderci. Sappiamo anche molto chiaramente dal capitolo 12 di Ebrei che il Signore disciplina i Suoi, che li corregge, e perfino il linguaggio è in qualche modo parallelo all'idea degli aguzzini qui nel versetto 34. Ma il concetto chiave, almeno per cominciare, è tornare al versetto 23 e vediamo un attimino com'è che inizia la parabola. Inizia con la parola perciò. E quella parola, di fatto, la collega al passo precedente. Ed il passo precedente riguarda interamente il cristiano che perdona un altro cristiano. Riguarda tutto il mio fratello, versetto 21, che pecca contro di me, ed il mio atteggiamento verso mio fratello, ed il mio perdonare mio fratello. Tutto riguarda il mio fratello o la mia sorella che pecca nella comunione ed ha bisogno quindi di essere restabilita e perdonata. E la parola è costruita, stabilita su quel principio. E quindi penso che quel perciò si presti bene a farci comprendere che questo, pur essendo certamente un principio generale che può essere applicato ampiamente, si riferisce principalmente a coloro che sono nella famiglia di Dio e che devono comprendere l'importanza del perdono. È una parabola molto incisiva, è drammatica, è potente, è intensa e la sua verità è assolutamente irresistibile. Sarà solamente una questione del fatto che sceglieremo o meno di obbedire alla sua applicazione. Ora, avendo detto questo, guardiamo la parabola lì al versetto 23. Perciò, il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servi. Ora, il Signore piace parlare del suo regno in termini di parabole. Sono storie velate, sono storie tratte dalla vita quotidiana che di fatto portano un significato spirituale. E il Signore lo fa spesso e spesso dice che il regno dei cieli è simile a questo. Il regno dei cieli, e non voglio spendere troppo tempo a definirlo, ma è semplicemente la sfera del dominio di Dio sulla terra attraverso la grazia e la salvezza, la dimensione del suo governo. Noi facciamo parte di quel regno, noi che amiamo Cristo, siamo sotto il suo controllo, sotto la sua potenza, siamo stati trasferiti dal regno delle tenebre al regno del suo amato figlio. Il mio regno, sta dicendo, è così, la sfera del mio dominio sulla terra attraverso la grazia e la salvezza è questa, così funziona il mio regno. E ancora, penso che questo si presti bene a farci capire, anche se molto spesso in Matteo il regno è più ampio rispetto alle persone realmente parte del regno ed include anche coloro che si associano solamente superficialmente, ma in questo contesto, parlando ai discepoli, egli si riferisce al regno nel suo senso più autentico. Le persone che fanno parte del mio regno, loro devono comprendere che il mio regno è così, funziona così. Ora, il personaggio principale è un certo re. Da qualche parte nel margine annotate che questo è un riferimento a Dio. Ed è la prima parabola nel Nuovo Testamento in cui Dio viene paragonato ad un re. Dio è il re in questa parabola, ovviamente. E questo re stabilì un tempo per fare i conti con i suoi servi. La parola servi, douloi, significa di fatto schiavi o servi legati. Ora, questa parola ha a che fare con un servo che è legato al suo padrone. Non significa necessariamente che sia in catene, alcuni potevano esserlo, alcuni potevano avere libertà molto, molto limitate, ma altri di questi servi, i douloi, potevano avere una libertà e dei privilegi molto ampi. Rimanevano comunque legati a colui che era sopra di loro, che fossero schiavi o servi di casa con più libertà rispetto agli schiavi, oppure, come in questo caso, quelli che potrebbero essere chiamati satrapi, cioè governatori principali che servivano il re governando certe aree del suo regno, certe province. E la loro responsabilità era quella di riferire al re, di governare per conto suo. In pratica questo si riduceva soprattutto alla riscossione delle tasse che poi dovevano essere consegnate al re per il sostegno dell'intero regno e del tesoro reale. Quindi il termine qui non si usa nel senso usuale del doulos domestico o dello schiavo, ma di un governatore provinciale a cui è stata affidata una certa area di dominio e che governa, per così dire, sotto il re stesso, raccogliendo da quella parte del regno e restituendo al re ciò che gli appartiene di diritto. Ora, potrei suggerire che questo si riferisce agli uomini in generale. che quando Dio ha creato l'uomo e lo ha posto sulla terra, gli ha dato dominio sulla terra. Ha reso l'uomo un amministratore di tutto ciò che possiede. E questo riguarda l'uomo in generale, sia che conosca Cristo o che non lo conosca. Agli uomini è stato affidato il tesoro dato da Dio. La loro stessa vita, il loro respiro sono un dono di Dio. È Lui che ne è il proprietario. Tutto ciò che possiedono appartiene a Dio. Tutto il denaro che hanno appartiene a Dio. E Dio dà loro la capacità di procurarsi ricchezza. Tutti i talenti che hanno sono in realtà doni di Dio. Tutta la capacità, l'abilità ed il potenziale che possiedono sono stati depositati in loro e su di loro da Dio stesso. Così ogni uomo vive nel mondo, ancora prima di conoscere Dio, con un'amministrazione affidatagli da Dio che lo ha creato così com'è, dove si trova, con le responsabilità che ha e con il tesoro che è stato affidato alle sue cure. Quindi vedo questo come re che ha tutte queste persone alle quali sono state date certe risorse che in realtà appartengono al re e dalle quali viene chiesto conto dell'uso di quelle risorse. Ed è per questo che nel versetto 23 dice che voleva fare i conti. Ora io non vedo questo come il giudizio finale, lo vedo piuttosto come un rendiconto periodico, un momento in cui il re vuole fare una verifica, forse ogni anno, ogni 2 anni o ogni 6 mesi. Questi governatori provinciali dovevano portare tutte le tasse raccolte, dovevano mostrare da dove provenivano le entrate, dovevano dare al re e dal suo regno, al tesoro reale, la giusta percentuale, trattenere per sé nella loro amministrazione ciò che era loro dovuto. Quindi c'era un rendiconto periodico e ciò che vediamo in questo passo è che Dio chiama gli uomini ad un rendiconto periodico. Non è necessariamente il rendiconto del giudizio finale davanti al grande trono bianco, che è il giudizio definitivo, ma è il rendiconto di un tempo di forte convinzione, quando gli uomini sono chiamati a confrontare con Dio riguardo a ciò che stanno facendo con la loro vita. E questo è il cuore dell'interpretazione dei primi versetti della parabola. Dio chiama gli uomini a render conto della loro vita. Per alcune persone quello potrebbe accadere proprio oggi, in questo stesso culto, per la prima volta o per la 100ª volta. Ma periodicamente, nel corso della vita, mentre gli uomini tengono nelle loro mani l'amministrazione delle cose che appartengono a Dio, vengono chiamati a render conto della loro vita. E ci saranno molti di questi momenti prima che il verdetto finale venga o verrà pronunciato al grande trono bianco. In Romani capitolo 1 si dice che Dio ha posto nell'uomo la conoscenza di se stesso, che Dio ha dato all'uomo, nell'ambiente che lo circonda, abbastanza informazioni perché possa seguire quel percorso fino alla conoscenza di Dio, che Dio ha dato all'uomo la capacità intellettuale di comprendere, di ragionare, di vedere la verità, che Dio gli ha presentato la parola rivelata allo Spirito Santo. In altre parole, Dio ha dato agli uomini un tesoro affinché lo percepiscano come proveniente da Lui e che seguano quella percezione fino alla piena comprensione di chi Egli è e di ciò che vuole. E Dio chiama periodicamente gli uomini a questo tipo di rendiconto. E potete vedere lo stesso concetto in Giovanni 16, dove si dice che lo Spirito Santo è venuto per convincere il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. È il ministero dello Spirito Santo, periodicamente, secondo la sovranità di Dio, che chiama gli uomini ad un rendiconto di convinzione. Voi siete già stati lì in uno di quei momenti, se siete cristiani, siete venuti a Gesù Cristo, no? Siete stati chiamati ad un rendiconto. Qualcuno ha predicato un sermone? Qualcuno vi ha messo davanti alla peccaminosità del peccato? Qualcuno vi ha mostrato la legge di Dio e quanto ne foste lontani? Qualcuno vi ha dimostrato che avete violato la legge di Dio ed avete guardato nel vostro cuore e attraverso l'opera convincente dello Spirito e della parola di Dio avete visto che era così e vi siete visti per ciò che eravate, per ciò che siete peccatori e siete venuti per ricevere la grazia della salvezza? E forse per alcuni di voi quella convinzione è stata intensificata da una malattia fisica oppure dalla morte di una persona che amavate molto, dalla perdita di un lavoro, da un'esperienza dolorosa. Ma Dio chiama gli uomini a questi rendiconti mediante circostanze allarmanti o verità allarmanti o sensi di colpa profondi o un risveglio penetrante della coscienza. Uomini che prima sembravano addormentati improvvisamente vengono risvegliati alla peccaminosità del loro peccato. A volte egli porta anche circostanze severe per intensificare quella consapevolezza. Come studieremo insieme questa sera in Romani capitolo 7, vedremo che quello fu esattamente quello che accadde all'Apostolo Paolo. Stava andando avanti nella sua vita, sembrava che tutto procedesse bene, e dall'improvviso Dio lo prese lì, sulla via di Damasco, lo gettò a terra, lo cecò e lo chiamò a render conto. E io credo che proprio in quel periodo della sua vita, Romani capitolo 7, divenne una realtà per lui e guardò dentro la sua vita e vide l'estrema peccaminosità del suo peccato. Prima di allora era andato avanti in modo piuttosto compiaciuto, pensando di poter osservare la legge da solo, senza dubbio sotto una certa convinzione, senza dubbio desideroso di essere giusto ai propri occhi e di piacere a Dio, ma senza comprendere l'estrema peccaminosità del peccato, finché non fu poi gettato a terra, accecato e messo di fronte alla realtà che il suo peccato non era semplicemente qualcosa che stava facendo o non stava facendo esteriormente parlando, ma che era un qualcosa che ribolliva nella sua stessa natura, nella natura della sua anima. E quando vide la peccaminosità del peccato, ebbe la risposta corretta. Non tutti l'hanno avuta. Il giovane ricco fu messo di fronte a Gesù Cristo ed anche lui pensava che il peccato fosse solamente una questione esterna di ciò che si fa o non si fa, e quando gli fu chiesto se osservava tutta la legge disse: tutte queste cose le ho fatte fin dalla mia giovinezza. E il Signore portò il punto al suo cuore, come per dire: non è ciò che fai o non fai esteriormente, ma ciò che si trova dentro di te e ciò che vedo in te è la cupidigia, e quindi quello che ti dico di fare è di vendere tutto ciò che hai, prendere il denaro e darlo ai poveri. E quell'uomo se ne andò, purché era stato convinto, rigettò, rifiutò quella convinzione, ebbe un rendiconto quel giorno ma lo rifiutò. Gli fu detto che era avido nel cuore e che il problema del peccato non era un qualcosa di esteriore, ma qualcosa di profondo dentro di lui, e nel momento del suo rendiconto voltò le spalle e se ne andò. Paolo invece fu chiamato a render conto e vide la legge della cupidigia, vide la legge del desiderio suo personale, vide la legge del suo desiderio malvagio, solo che invece di voltarsi ed andarsene abbracciò il Salvatore che solo poteva liberarlo dal suo peccato e fu redento. Ma tutti gli uomini arrivano a quel rendiconto e può accadere più e più volte e può essere rifiutato ancora ed ancora, e per tutti noi che conosciamo Cristo, una volta è stato accettato e siamo entrati nella vita eterna. E quindi quello che abbiamo qui è che Dio chiama gli uomini al rendiconto della convinzione del peccato. E giusto per aiutarvi a capire quanto il peccato sia peccaminoso, guardate il versetto 24. Ed avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli doveva 10.000 talenti. È il momento della convinzione. Ed uno fu portato, perché queste persone ovviamente non vengono volontariamente, di solito arrivano scalciando e protestando, non vengono volontariamente, non sarebbe mai venuto se non fosse stato chiamato, perché mai avrebbe voluto essere scoperto come un disonesto. Non si sarebbe mai presentato da solo, però fu portato. Ed il debito che aveva era di 10.000 talenti. Ora, diventa quasi comico quando si leggono i commenti e i vari tentativi di calcolare quanto fosse questa cifra, perché da una nazione all'altra, o da un periodo all'altro, da un punto della storia all'altro, i valori cambiano così tanto che tutto quello che possiamo dire però è che questa era una somma enorme, enorme. E alcuni confronti potrebbero anche aiutarci a capire. Questo governatore provinciale della parabola doveva 10.000 talenti. E come paragone interessante, forse vorreste sapere che nello stesso periodo di tempo, il tempo intorno alla vita di Gesù, il totale delle entrate raccolte dal governo romano, dall'Idumea, dalla Giudea e dalla Samaria, il totale era di circa 600 talenti. Il totale delle entrate raccolte dalla Galilea era di 300 talenti. Quindi se quest'uomo aveva raccolto, sottratto e sperperato 10.000 talenti, quello si tratta di una cifra astronomica. Ammesso semplicemente che quel 10.000 vada preso come cifra letterale. Forse vorreste sapere che quando fu costruito il tabernacolo, il Signore disse loro: voglio che rivestiate d'oro tutti questi elementi. Sapete, l'arca del patto e molte altre cose dovevano essere rivestite d'oro. Forse vi farà pensare a tutto quell'oro prezioso che ricopriva tutti quegli elementi del tabernacolo. E se siete curiosi, potete vederlo in Esodo 38:24, lì ci viene detto che c'erano 29 talenti d'oro. E poi, quando fu costruito il Tempio, i talenti furono 3.000 e tutto il luogo fu rivestito d'oro, eppure erano solamente 3.000 talenti. 10.000 talenti sono una cifra astronomica. Alcuni hanno stimato l'equivalente dai 16 milioni fino ai 2 miliardi e tutto ciò che si trova nel mezzo. Forse volete altri paragoni, ma la regina di Saba andò una volta a far visita a Salomone e volle fargli un dono commisurato alla sua ricchezza incredibile, quindi gli diede 120 talenti, prima re 10-10. Il re da Siria impose a Ezechia 30 talenti d'oro come una somma enormemente gravosa. Ora, di cos'è che sta parlando tutto questo? Volete sapere di cosa sta parlando? Del peccato. Il peccato è il debito. 10.000 è l'ammontare. Però lasciate che vi accompagni per un momento, in un piccolo percorso di riflessione, ok? In Daniele, capitolo 7, al versetto 10, leggiamo questo. Questa è una visione del figlio dell'uomo glorioso che viene nella sua seconda venuta, e guardate quello che dice. un fiume di fuoco scaturava, Daniele 7:10, ed usciva dalla sua presenza, cioè dalla presenza del trono di Dio. Ed eccolo qui, 1000 migliaia lo servivano e 10.000 volte 10.000 stavano davanti a lui. A cosa sta riferendo qui? Agli angeli. 10.000 volte 10.000. Ora, andate ad Apocalisse, capitolo 5, versetto 21. Versetto 11. Non ci sono 21 versetti. E vidi ed udii la voce di molti angeli attorno al trono e delle creature viventi e degli anziani. Quanti? Ed il loro numero era, che cosa? 10.000 volte 10.000 e migliaia di migliaia. Ora, lo trovate nell'Antico Testamento e lo trovate anche nel Nuovo Testamento. Tra l'altro troverete usi simili delle migliaia e delle 10.000 unità in Cantico dei Cantici 5, in Ezechiele 45, credo anche in Ezechiele 48. Lo trovate anche un paio di volte in Prima Corinzi. Però lasciatevi dire una cosa. Il termine numerico più grande, il più grande termine numerico della lingua greca è proprio quel termine, 10.000, è il termine murion. E quindi quando usavano il termine murion non era sempre un termine tecnico, così che quando guardate agli angeli e lì dice 10.000 volte 10.000 dovreste mettervi a moltiplicare 10.000 per 10.000 e sapete esattamente quanti angeli ci sono o c'erano. Significa semplicemente miriadi su miriadi, è il termine più elevato che si potrebbe mai usare. Sarebbe come se dicessimo doveva al re miliardi e miliardi. È un termine che quasi ci porta oltre la numerazione. Ed io lo vedo in questo senso piuttosto che in un senso tecnico di esattamente 10.000 talenti. Quello che sta dicendo è doveva una miriade, doveva un debito inestimabile, incalcolabile, impagabile, oltre qualsiasi possibilità di pagamento, oltre perfino qualsiasi possibilità di calcolo. Ora, pensateci su, perché questa è veramente una verità profonda. Questo è il nostro peccato, gente, è di questo che sta parlando. Noi veniamo portati davanti a Dio in un momento di convinzione e siamo messi di fronte al fatto che il nostro peccato è inestimabile, è incalcolabile, non potrebbe nemmeno essere contato, non potrebbe nemmeno essere numerato nella sua estensione. E la somma del nostro peccato va oltre, al di là ogni comprensione. Ora, è questo quello che accade ed è questo che Dio intende che accada quando siamo convinti nella nostra convinzione per la potenza dello Spirito attraverso la parola di Dio. Quando una persona arriva al momento del rendiconto, nella convinzione davanti a Dio, è affinché possa vedere la totale peccaminosità del peccato. E siamo di nuovo a Romani 7. Paolo dice, quando ho visto ciò che ero veramente, quando ho visto la legge di Dio ed ho guardato ed ho considerato il mio peccato, dice in 7:13, ho visto la totale peccaminosità del peccato o l'estrema peccaminosità del peccato. E questo è un elemento decisivo per portare qualcuno alla vera salvezza. Ognuno di noi deve essere portato al punto in cui vediamo questa montagna di peccato che è incalcolabile. Non c'è da stupirsi che quando Giobbe fu portato lì e disse, mi aborro. Non c'è da stupirsi che quando Ezra fu portato lì e disse, oh mio Dio, sono confuso ed arrossisco, persino ad alzare la mia faccia verso di te, mio Dio, aveva la faccia verso la terra, poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate sopra il nostro capo e le nostre colpe sono salite fino al cielo. È lo stesso tipo di atteggiamento che troviamo nel cuore di Davide, il quale, pur essendo un uomo secondo il cuore di Dio, pregava col volto rigato di lacrime, «Oh Signore, per amor del tuo nome, perdona la mia iniquità!» Vedete, il nostro peccato è un debito, ed è un debito che va oltre ogni calcolo, ed è così grande che non possiamo nemmeno stimarlo, figuriamoci pagarlo! Ora però guardate al versetto 25, vedete un po' cosa succede lì. Dunque, quest'uomo fu chiamato a render conto, poiché non aveva nulla da pagare. Ora, questa è la situazione più disperata immaginabile. Il suo signore comandò che fosse venduto lui, sua moglie, i suoi figli e tutto ciò che possedeva e che così facendo il pagamento fosse fatto. Ora, amici, questa è solamente punizione, giusta? Punizione giusta. Questo è un debito reale, non un debito artificiale. La parabola indica il fatto che l'uomo aveva sottratto il denaro dal re non ne aveva nemmeno una parte da restituire, non c'era alcun modo di recuperarlo. La punizione è molto severa, molto severa. Vendete l'uomo come schiavo, vendete sua moglie come schiavo, vendete tutti i suoi figli come schiavi, ricavate quello che potete, vendete la sua casa e tutto ciò che possiede, ricavate quello che potete e prenderemo quello che potremo e lo applicheremo al debito, che non potrà mai essere ripagato completamente, ma tireremo fuori da lui tutto quello che possiamo. E tra l'altro non c'è nessuna lamentela, perché è giusto, nessuna lamentela, l'uomo non si lamenta mai. Non chiede giustizia, questa è giustizia, anzi è perfino meglio la giustizia, perché il debito non può essere pagato. Ora, questo tipo di quadro è molto interessante ed è in qualche modo unico o particolare per quanto riguarda Israele, perché non troviamo comunemente questo genere di cose in Israele. Ci sono alcuni passi nell'Antico Testamento in cui in circostanze particolari persone potevano essere vendute al servizio di altri per ripagare certi debiti, ma questo era soprattutto il modo in cui funzionava il mondo pagano, e le persone che si trovavano attorno ad Israele, che non facevano parte della nazione di Israele, avevano molta familiarità con questo genere di cose, e anche i giudei, perché avevano visto i pagani fare queste cose qui. Se non riuscivano a pagare il debito, diventavano immediatamente schiavi e così facendo pagavano il loro debito lavorando per quanto potevano. La loro moglie diventava schiava, tutti i loro figli diventavano schiavi e tutto ciò che possedevano veniva venduto e trasformato in denaro per colui al quale dovevano il debito. Non era un qualcosa di insolito, era una sorta di servitù per debiti. E dato che quell'uomo aveva frodato, il re aveva il diritto di reclamare indietro tutto ciò che poteva reclamare. Penso che se oggi avessimo leggi del genere, forse influenzerebbero un po' il modo in cui si fanno certe cose nella nostra società, dove le persone sono un po' troppo disinvolte con le leggi sulla bancarotta rispetto a come sarebbero se sapessero che dovrebbero andare tutti a lavorare per colui al quale sono indebitati. Forse potrebbe essere un buon sistema da seguire. Tenderebbe ad impedirci di spingerci un po' troppo oltre il nostro credito. Ora, tenete ben presente che questo debito in ogni caso non avrebbe mai potuto essere stato pagato, e se vi chiedete che cosa significa, lasciate che vi dica a cosa credo si riferisca qui. Io penso che questa sia un'immagine dell'inferno. Sì, proprio così, io penso che il versetto 25, nelle sue implicazioni spirituali, sta parlando dell'inferno. Dove altro vengono mandati gli uomini a pagare per il loro peccato? Dove altro vanno le persone come punizione per il debito che hanno verso di Dio? Qui sta parlando dell'inferno, sta parlando dell'inferno eterno. Ora, però, ascoltate molto attentamente, imparerete qualcosa sull'inferno, ok? Le persone vanno all'inferno per pagare per i loro peccati, ma una cosa che dovete sapere è che tutta l'eternità all'inferno non basterà comunque a pagare per il loro peccato. Vanno là e vanno a pagare ciò che può essere pagato, trascorrendo tutta l'eternità là, il che non potrà mai saldare l'intero debito. Quello che la parabola sta dicendo qui è che il debito è impagabile, è così immenso che non potrà mai essere pagato, non potrete mai recuperare ciò che è stato perduto, la gloria rubata a Dio non potrebbe mai essere restituita a Dio, non c'è modo che gli uomini restando per sempre all'inferno possano estinguere il debito, ma trascorreranno comunque lì l'eternità pagando quanto possibile. Ed il fatto triste è che gli uomini che avranno passato l'eternità intera all'inferno non saranno affatto meglio per via di quel pagamento rispetto a quando hanno cominciato, e quindi non saranno più adatti al cielo alla fine di quel tempo, ammesso che quel tempo avesse una fine, di quanto lo fossero all'inizio, quando sono entrati. Il debito è impagabile, però pagheranno, e tutto ciò che potrà essere preteso dalla loro incapacità sarà preteso. È una parola molto severa questa. E quando le persone vengono mandate all'inferno, è giusto, perché Dio è un Dio giusto che dice che il peccato è un debito impagabile, e Dio prenderà da ogni uomo tutto ciò che potrò prendere, anche se non potrò ricevere tutto indietro. La totale bancarotta di ogni figlio di Adamo rende impossibile che egli possa mai pagare il debito che deve a Dio, e la sua incapacità di essere reso migliore nella sua punizione che subisce all'inferno significa che per tutta l'eternità non diventerà mai capace di farlo, né sarà mai più adatto al cielo di quanto non fosse quando fu mandato là all'inizio, la prima volta. Un quadro terribile. Ed il re non è un tiranno, è un re giusto. Anzi, è già stato misericordioso nel non chiamare quest'uomo a render conto molto prima di quando lo fece. Sapevate che la vita stessa è un atto di misericordia? Sareste potuti essere mandati all'inferno non appena nati, non è vero? Ma Dio è stato misericordioso e forse ha chiamato e convinto il vostro cuore più e più volte, ancora e ancora e ancora, ed ogni volta avete rifiutato, ed alla fine, quando vi manderà a pagare per il peccato al quale avete voluto aggrapparvi, sarà un Dio giusto. Guardate il versetto 26. Il servo dunque, appena udì questo, capì che era la fine, no? Si gettò a terra e gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. È una preghiera piuttosto interessante, di fatto. Prima di tutto era nella posizione giusta, si gettò a terra. E questa è una cosa devastante, era spezzato. E io credo che quest'uomo fosse devastato, credo che fosse completamente distrutto. Voglio dire, io credo che fosse arrivato alla fine, sapeva quello che lo aspettava. Non poteva pagare il debito, avrebbe perso la sua libertà, sarebbe rimasto in una schiavitù permanente perché avrebbe potuto lavorare tutta la sua vita, vedete, senza mai estinguerlo, proprio come l'inferno. Vuoi passare l'eternità all'inferno a pagare senza mai saldarlo e così non esci mai. Una volta che entri al servizio di quest'uomo per pagare quel debito, rimani lì in schiavitù assoluta fino alla fine. E lui vedeva la cosa, non c'era alcuna via d'uscita, non implora giustizia, ha avuto giustizia, non nega il suo peccato, lo ammette, cadde a terra, schiacciato, spezzato, prostrato, umile. Era nell'atteggiamento giusto, l'atteggiamento nel quale Dio vuole che gli uomini si trovino quando li convince di peccato, giusto? Travolto dalla propria peccaminosità, distrutto dal debito che non avrebbe mai potuto pagare davanti ad un'eternità di incapacità senza alcun sollievo in vista, sapendo benissimo che una volta entrato al servizio del re non avrebbe mai avuto più libertà di guadagnare il denaro per restituire quel debito. E poi il testo dice che non solo si gettò a terra, ma si prostrò davanti a lui. E questo ovviamente vuol dire che baciò, lo baciò. Viene dal gesto di baciare la mano, il ginocchio, il piede del sovrano al quale si sta implorando misericordia. Quindi sta implorando misericordia, sta ammettendo il suo peccato, è spezzato, è umile e si trova proprio nel punto in cui Dio vuole portare ogni uomo, con la faccia a terra, nella polvere, così come il pubblicano che si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato, sii misericordioso verso di me peccatore, vedo un debito che non posso pagare, vedo una montagna di peccato che non potrà mai essere eliminata e mi trovo davanti ad un'eternità di inferno, un'eternità di incapacità. E dunque è un uomo spezzato. E come tanti uomini spezzati, non capisce veramente tutto e quindi dice: abbi pazienza con me, implora compassione, implora che il Signore sopporti pazientemente, che il Signore aspetti, gli dia una possibilità e lui farà meglio. Vedete? Io ti pagherò tutto o farò meglio? Potresti dire sì, ma non poteva pagarlo, lo sapeva, certo, ma questo era un momento altamente emotivo e lui pensava che in qualche modo poteva riuscire a farlo. Ora questo è come le persone che si trovano sotto convinzione: la prima risposta che viene a loro quando sono sopraffatte dal senso di colpa, quando vengono messe di fronte alla peccaminosità del peccato, è: devo rimettermi in sesto, devo sistemare la vita, devo migliorare la mia vita, devo liberarmi da questo senso di colpa, penso di poter essere una persona migliore, voglio voltare pagina, voglio prendere questi buoni propositi, voglio in qualche modo moralizzarmi o riformarmi. E in qualche modo ha ammesso il suo peccato, ha visto quanto è perduta la sua condizione e non capisce veramente bene come quel debito possa mai essere pagato e quindi semplicemente dice: dammi un'altra possibilità, farò del mio meglio. Ed è come le persone che nel mezzo della loro convinzione cercano di diventare religiose. Non è una cosa insolita? Vogliono migliorarsi, no? E prima ancora di sapere che possono venire a Cristo e ricevere da Lui il dono, di solito vogliono migliorarsi. Capite? Questo fa parte tutto di quel processo, questa è una sorta di convinzione pre-salvezza, però lui ha l'atteggiamento delle beatitudini, no? È umile, è spezzato, sta gridando alla ricerca di misericordia, vede l'enormità del suo peccato e sa che il re è il re ed ha il controllo e quindi dice: abbi solamente un po' di pazienza verso di me, mostrami un po' di pazienza e farò tutto quello che posso per restituire. Voglio che le cose siano a posto, sta dicendo: voglio essere diverso, mi dispiace per quello che ho fatto, l'atteggiamento del cuore era giusto, c'è tutto, solamente che non comprendi ancora la grazia del perdono, così che il Signore lo ha proprio lì dove lo vuole. Martin Lutero scrisse, a proposito di questo passo, e scrisse queste verità profonde: prima che il re gli chiedesse conto, non aveva coscienza, non sentiva il debito ed avrebbe continuato per la sua strada facendo altro debito e senza curarsene affatto. Però ora che il re fa i conti con lui, comincia a sentire il debito e così è anche per noi. La maggior parte delle persone non si preoccupa del peccato, va avanti tranquillamente senza temere l'ira di Dio. Tali persone non possono giungere al perdono dei peccati perché non arrivano mai a rendersi conto di aver peccato. Lo dicono sì con la loro bocca di aver peccato, ma se facessero sul serio parlerebbero in tutt'altro modo. Anche questo servo, prima che il re faccia i conti con lui, dice: tanto devo al mio signore, vale a dire 10.000 talenti, ma continua ad andare avanti e ride. Ma ora che si fa il rendiconto ed il suo signore ordina a lui, sua moglie, i suoi figli ed ogni cosa che ha di essere venduti, adesso lo sente. E così anche noi lo sentiamo veramente quando i nostri peccati vengono scoperti nel cuore, quando il registro dei nostri debiti viene posto davanti a noi, ed allora le risate finiscono ed allora esclamiamo: io sono l'uomo più miserabile, non c'è nessuno sulla terra più infelice di me. Una tale conoscenza rende davvero umile l'uomo, produce contrizione così che uno possa arrivare al perdono dei peccati. Fine citazione. Ora, come quell'uomo che era convinto di peccato, vede il suo peccato, grida alla ricerca di misericordia, non si rende pienamente conto del fatto che non può fare ciò che pensa si debba fare, e così si trova in una situazione disperata. La potenza convincente della legge di Dio lo ha colpito e lo ha frantumato, ed egli grida chiedendo pazienza. E voglio che notiate che il re non fa alcun commento sulla totale impossibilità di ciò che lui dice nel versetto 26. Non dice: oh, uomo sciocco, non puoi pagarmi? Stolto! Non lo dice, è ovvio, no? Che cos'è che dice, invece? Amo questo. Perché io ci sono stato, ed anche voi, versetto 27. Allora il Signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Oh, che meraviglia! Oh, la grazia di questo versetto! Scrivetevelo da qualche parte nella vostra Bibbia. Grazia! Oh, la grazia di questo versetto! Sapete, io conosco persone a cui qualcuno deve un qualche migliaio di euro e stanno impazzendo per la cosa. E qui viene perdonato in un istante di un debito assolutamente incomprensibile per compassione verso il debitore. Lo lasciò andare. Cosa significa? Lo liberò dall'obbligo, lo liberò dal debito. E perché? Perché lo fece? Fu mosso da che cosa? Da compassione. Da dove che viene la compassione? Viene dall'amore. Quest'uomo amava quel servo, così come Dio ama tutti gli uomini. E quando lo vide in una situazione senza rimedio, il suo amore non cambiò. Ed anche se il debito era stato contrattato contro di lui, ed anche se era stato offeso, ed anche se il suo regno era stato derubato, ed anche se aveva personalmente subito un peccato contro di sé, in una misura che voi non avete mai nemmeno immaginato di poter subire, lo perdonò lo stesso. Oh, la magnanimità del perdono di Dio! E vorreste anche notare un tocco meraviglioso qui, alla fine del versetto 27, dice «gli condonò», ed il greco dice «il prestito». Il prestito? Cosa vuol dire «il prestito»? O il re era così tenero di cuore che lo considera come un prestito invece che come un debito sottratto con frode. Cancellò il prestito, tolse l'obbligo. Voi potreste dire, che cos'è che fece quell'uomo per meritarselo? Non fece nulla. Però sapete com'è che si riceve il perdono di Dio? Sapete com'è che si riceve il perdono di Dio? Si viene a Dio con il cuore spezzato verso la propria peccaminosità totale, sapendo che non si potrebbe mai pagare il debito, gridando a Dio per misericordia e pazienza in una situazione disperata davanti al giudizio eterno, e diciamo: Signore, ti prego. Ed è nel mezzo di quello spezzamento che Dio viene ed interviene nella sua grazia tenera, che perdona, nella sua amorevole benignità, e condona il debito. Ora, qui non viene detto tutto quello che si potrebbe dire sulla salvezza, ma qui c'è qualcosa di meraviglioso che forse non viene detto in moltissimi altri luoghi nella Bibbia su questo argomento, e così è una parabola meravigliosa. Meravigliosa. Ed io credo che nel momento in cui il peccatore abbia riconosciuto il suo peccato, nel momento in cui viene all'unico che possa veramente occuparsi di quel peccato, nel momento in cui confessa quel peccato, si pente di quel peccato, ammette di quel peccato ed adora il Dio che solo può perdonare quel peccato, nel momento in cui lo fa, nel momento in cui nel suo cuore desidera ardentemente di trovare un modo per ripagare quel peccato, è proprio allora che Dio interviene con il perdono reso disponibile in Gesù Cristo, che quel debito in ogni caso l'ha già pagato lui stesso, ed in quel senso Dio ha assorbito la perdita a proprio conto. E così Dio è come Giuseppe, o Giuseppe è come Dio. Chiama i suoi fratelli e scarica su di loro tutto il peso della colpa. Ricordate la storia? Finché furono devastati dal senso di colpa. E poi si rivelò a loro e donò loro grazia. Ed è così che avviene nella salvezza. Dio viene dapprima come un fuoco. Viene dapprima suscitando la peccaminosità del peccato. Dapprima viene portando le persone ad un rendiconto in cui si trovano faccia a faccia con la totale peccaminosità del loro peccato. E poi Dio perdona. Perdona, però vuole anche che il peccatore sappia e sa che cos'è e quanto gli è stato perdonato. Ed è per questo che Isaia disse che prima di tutto doveva esserci da parte di Dio un «venite adesso, discutiamo insieme, anche se i vostri peccati sono come scarlato». Prima di parlare del fatto che li renderà bianchi, bene, parliamo di quanto siano davvero gravi. Ragioniamo insieme sul vostro peccato, ed è lì che il Vangelo comincia. Il peccatore deve sapere che esiste una montagna di peccato che non potrà mai essere ripagata da quel peccatore prima di poter essere gettato nel mare profondo della misericordia di Dio. E dobbiamo prima avere in noi stessi la sentenza di morte prima che la parola di vita significhi qualcosa per noi. Ma oh, quanto è consolante che nel momento in cui veniamo con un cuore che cerca misericordia, un cuore che implora misericordia, il Padre perdona. Vi vedete lì? Una salvezza come questa dovrebbe farci gioire. Siamo scampati all'inferno eterno. Ci è stato condonato un debito che non avremmo mai potuto pagare. E per portare tutto questo ad una conclusione, guardate a Luca 15. E voglio illustrarlo con una storia ben nota. Luca 15. E voglio riprenderla lì nel mezzo del racconto, alla storia del figlio il prodigo. E ad essere sinceri con voi, lui voleva che suo padre morisse. Per lui sarebbe stato meglio se il padre fosse morto perché voleva l'eredità, ma visto che suo padre non si prestava a morire, andò semplicemente a dirgli: dammi quello che mi spetta, non posso aspettare che tu muoia. E quindi lo prese. Lo prese, se ne andò e si diede ad una vita dissoluta. Una vita sregolata, sperperò così tutto il suo denaro e finì a dare da mangiare ai maiali. Un compito piuttosto umiliante per un giovane giudeo nobile. 7:17. Rientrò poi in sé, tornò in sé, rinsavì e disse: quanti servi salariati di mio padre hanno pane in abbondanza ed io sono qui che muoio di fame. I servi salariati di mio padre, disse, stanno meglio di me. Sapete cos'è che era un servo salariato? Non era un servo di casa, non era uno schiavo della famiglia, era un lavoratore a giornata. Arrivava la mattina, gli si dava un lavoro, lo si pagava e lo si mandava via alla fine della giornata. Il più basso dei bassi, nessuna parte della vita della famiglia, solamente un uomo assunto per quel lavoro. Lui disse: loro stanno meglio di me. Però tornerò, dice il versetto 18, tornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Ora, qui troviamo il peccatore contrito, giusto? Lo sa, è stato spezzato, è stato frantumato, è arrivato il suo giorno del rendiconto e quel giorno del rendiconto l'ha trovato nel fango dei maiali ed è stato quello a portarcelo lì. Lo Spirito del Signore fece la sua opera e mentre lui era lì a dar da mangiare ai maiali, guardò la propria vita, vide la miseria della propria vita, vide il debito impagabile che aveva verso suo padre e sapeva che non c'era alcun modo di restituirlo e sapeva di aver perso tutta la sua eredità, di essere scappato via con essa, di aver insultato anche l'amore di suo padre desiderandolo morto e tutte queste cose non avrebbero mai potuto essere ripagate. Lo sapeva ed aveva sperperato tutto, non aveva nulla con cui restituire, non avrebbe mai potuto ridare al padre ciò che gli doveva, ciò che gli aspettava. E così tornò dicendo: guardate, mi offrirò semplicemente come servo salariato e fino al giorno in cui morirò cercherò di ripagare lavorando e non chiederò nulla, non voglio nemmeno essere trattato come parte della famiglia. E stavo dicendo essenzialmente quello che diceva quest'uomo nella parabola in Matteo 18: tornerò e farò del mio meglio per ripagare. Vedete, questo è l'atteggiamento del peccatore: è schiacciato dal suo peccato, è frantumato dalla propria peccaminosità, è spezzato nel cuore e sa di avere un debito verso di Dio che non può pagare e dice di far soltanto quello che può per pagarlo. E stava pensando forse che il padre le avrebbe permesso di essere un servo salariato. Versetto 19: gli dirò che non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, fammi come uno dei tuoi servi. Versetto 20 dice: egli dunque si alzò, tornò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre stava guardando giù per la strada e probabilmente c'era molta gente sulla strada e forse persone di lavoro nei campi e magari c'era anche il piccolo villaggio lì vicino e questo padre guardò laggiù, lontano, lungo la strada. Ma cos'è che ci fa suo padre guardare? È molto tempo che guarda, guardava ogni giorno, stava guardando sempre lungo quella strada perché stava sempre aspettando il ritorno del suo figlio e lo vide lì in lontananza. E allora fa qualcosa che francamente non mostra alcuna dignità, proprio nessuna. Fu mosso a compassione. Potresti dire: com'è che poteva provare compassione verso un ragazzo così miserabile che lo voleva morto? Chi è il padre in questa parabola? È Dio. E chi è quel ragazzo miserabile? Il peccatore? E poi il padre fece questo e corse. E sapete qual è la parola greca lì? Non è semplicemente il verbo normale per correre, che si precipitò. Ora, sapete, c'era qualcosa nell'essere un uomo anziano, un uomo nobile, che si camminava con una andatura lenta, in qualche modo dignitosa. Specialmente in Oriente c'era molta dignità. Avete mai provato a correre a tutta velocità per una strada con una veste lunga fino ai piedi che strisciano lì a terra? Non si può. Sapete cos'è che deve aver fatto il padre? Uno scrittore, ho letto un libro questa settimana che diceva che il padre deve aver raccolto tutta la sua veste tra le braccia, esponendo magari anche così le sue sottovesti, cosa che era una vergogna, la vergogna delle vergogne per un uomo. Ed eccolo lì che corre giù per la strada mentre tutti stanno guardando e stanno dicendo: che cos'è che sta facendo quel pazzo a correre così lungo la strada? Si sta svergognando, si sta umiliando, per che cosa? Per rincorrere quel suo figlio miserabile? Vedete Dio lì? Vedete Dio che guarda lungo la strada e vede il peccatore che arriva e che si umilia abbracciando quel peccatore? Vedete Dio che entra nel mondo della persona di Gesù Cristo, per così dire, raccogliendo le vesti del suo splendore regale e mostrando, per così dire, la sua sottoveste nell'umiliazione di Gesù Cristo mentre rincorre il peccatore lungo la strada? Ebbene, che cos'è che succede quando si incontrano? Perché lui gli cadde al collo e cominciò a baciarlo teneramente, ripetutamente, e questo è il senso del testo, più e più volte si limitò a dire: oh, senti, se vuoi un lavoro magari forse potresti sistemare la cosa. No, lo bacia, lo abbraccia teneramente. E che cos'è che fa il figlio? Il figlio dice: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ed il padre dice: basta, basta, ammazzate il vitello ingrassato, mettetegli l'anello al dito, mio figlio è tornato ed è a casa. E questo è il perdono di Dio. Vedete, il peccatore pensa: se solo mi lasciassi provare, ripagare. E Dio lo abbracciò e lo rese figlio. Questo è il Vangelo ed è questo quello che Dio ha fatto per noi. Ora ascoltate. Se Dio vi ha perdonati così, cos'è che sta dicendo la parabola? Vi state perdonando gli uni gli altri? E se non lo state facendo? Questo sarebbe un po' il colmo, no? Della malvagità. Ricevere così tanto perdono e dare così poco. Dio mette da parte l'enormità del nostro peccato. Ed anche quando sembra parlarci in ira ed in giudizio, lo fa soltanto per convincerci, affinché poi possa mostrarci amore, compassione e grazia. È come in natura, dice Arno, quando i lampi attraversano l'orrendo blu e i tuoni che squarciano i cieli sono il preludio della pioggia che cade in abbondanti rovesci sulla parte di terra setata. Oppure come quella notte di un tempo, quando una fragile e solitaria barca sotto l'occhio del Salvatore lottava per la vita contro un vento contrario sul mar di Galilea, e Gesù venne nella tempesta che agita l'anima, avvolto nel mantello oscuro della notte, egli avanza sulle onde in tempesta e là, riempendo il cuore turbato di una santa calma, si ode la sua voce che dice: sono io, non abbiate paura. E questo mi ricorda la parabola meravigliosa in Luca 7 di quella donna che disse che ella ama molto perché le è stato, che cosa? Perdonato molto. E se a noi è stato perdonato così tanto, quanto dovremmo perdonare? Questa è la seconda metà della parabola e quella sarà per la prossima volta.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.